Grazie eccellenze. Dunque, questo comma, che era certamente molto atteso, se non altro per il grande lavoro che ha fatto in termini di tempo, certamente anche in termini di impegno, la commissione che è stata insediata, arriva dunque al suo primo passaggio. Conclude l'analisi sugli eventi relativi a Banca CIS. Secondo me è assolutamente opportuno partire dal mandato che la Commissione aveva. Lo ha citato il Presidente della Commissione, mi pare, e non è secondario. Ci sono anche delle motivazioni politiche, certamente, perché quando una Commissione d'inchiesta parte, una Commissione d'inchiesta certamente politica, ci sono anche delle motivazioni politiche. Lasciatemi dire che io credo quella commissione fosse partita nella passata legislatura sulla base di molte idee preconcette, di teoremi che erano scritti a tavolino e che vedevano l'individuazione di un uomo nero e di nemici politici che dovevano essere distrutti o annientati attraverso l'accostamento a questo o a quell'uomo nero. Repubblica Futura ha pagato sulla sua pelle, non in termini di consenso elettorale, ma in termini, vorrei dire, quasi di sofferenza personale anche, degli attacchi che, ai quali io credo il lavoro della Commissione d'inchiesta abbia in qualche modo dato risposte. Io non voglio accodarmi alle lodi sperticate che ho sentito in quest'aula nei confronti della Commissione.
Silenzio in aula.
Però credo, e lo dirò da subito, che la Commissione abbia avuto due meriti. Poi dirò anche all'inizio del mio intervento alcune cose che secondo me potevano essere fatte in maniera diversa, ma lo dico modestamente, umilmente, proprio nell'intento che per primo ha dichiarato il consigliere Pasquale Valentini, aprendo, essendo il consigliere prerogativo di questo dibattito. Dicevo, due cose io ho apprezzato: le conclusioni, quelle che guardano al futuro, date dalla relazione, e poi un altro aspetto che la Commissione è riuscita ovviamente a scoprire ex post, a scoprire avendo le carte nelle mani dell'operatività della Banca Centrale e dell'operatività del CIS, cioè la parte relativa al progetto che evidentemente Conforti aveva di utilizzare delle risorse della Repubblica di San Marino, delle risorse della Banca Centrale, per movimentarle al fine di ottenere dei vantaggi certamente personali. Questo è quello che mi sembra sia emerso dallo studio delle carte da parte della Commissione. Io non sono, ad esempio, così convinto che il piano finale fosse legato per forza a Cassa di Risparmio, ma certamente quello che si intravede è una cosa terribile, una cosa terribile, una cosa non disarmante, che veramente colpisce e che ancora di più ci fa rendere conto di come la lotta che noi abbiamo compiuto fosse motivata non solo da diversità di approccio o diversità di carattere, ma da dei motivi profondi. E lasciatemi dire solo questo: ho parlato di lotta, signori, perché io l'ho riferito, credo non sia un segreto, io l'ho riferito alla Commissione, ho parlato di vera e propria lotta, perché a partire da aprile 2017 i rapporti per quanto riguarda la mia forza politica RF, e devo ammettere anche l'allora segretario del Civico 10 Zafferani, nei confronti della dirigenza della Banca Centrale, e quando dico dirigenza dico in generale presidenza e direzione, erano, li consideravamo ormai irrimediabilmente risolti. Non fu affatto facile arrivare al risultato dell'allontanamento, non fu assolutamente facile. Ciascuno di noi pagò un po' personalmente, con minacce, sento che qua varie persone hanno avuto minacce, le ho avute anche io le ho avute addirittura su un giornale italiano, minacce dirette, e le ho avute anche nell'unica circostanza in cui ho incontrato per 30 secondi, credo, quella persona al meeting di Rimini. Questo evidentemente era il modo di operare di qualcuno che noi non sapevamo assolutamente essere infiltrato fino a questo punto nella realtà della Repubblica di San Marino. Ecco, dicevo, questi sono secondo me i due punti di forza della relazione. Poi ce ne sono altri che io sinceramente non ho compreso fino in fondo. Ad esempio la scelta di dare a volte in maniera univoca voce ad alcune testimonianze che non trovano riscontro, o meglio, che trovano riscontro semplicemente in ciò che una persona ha sostenuto. Questa è stata una scelta della Commissione, certamente, che, ripeto, non è criticabile a prescindere, ma forse sarebbe stato opportuno cercare di verificarle fino in fondo quelle informazioni prima di inserirle. Un esempio per tutti, il caso ad esempio in cui, analizzando i patti parasociali, la questione di Caringi viene semplicemente liquidata sull'assunto della testimonianza di Gabriele Gatti, il quale dice Fabio Berardi era la persona più scatenata, mi sembra sia questo il termine, nel sostenere, nel chiedere, nel perorare l'allontanamento di Caringi e il rispetto di patti, dei cosiddetti patti parasociali, dei quali io non avevo mai sentito parlare. Ecco, io credo che su questo bisogna stare molto attenti a ridurre anche una carriera politica di una persona. Io lo dico perché, guardate, ho sentito vari interventi di molte persone che sono sempre pronte a puntare il dito e che magari in passato non erano così pronte a puntare il dito, anzi erano pronte a intessere alleanze, a cercare amicizie, a cercare condivisione, eccetera. Io credo che sarà assolutamente impopolare, ma io credo che una carriera politica, appunto come quella di Fabio Berardi, non possa essere liquidata semplicemente con la questione Caringi o con il fatto di aver avuto una, virgolette, sponsorizzazione. Cerco di fare un paradosso. Pare che la formazione Arengo e Libertà abbia ottenuto 100.000 euro da parte di Grandoni per Fabio Berardi ed altro probabilmente per Nadia Ottaviani, quello che si legge nella relazione. Ecco, allora però, signori, secondo me noi dobbiamo avere la forza di usare uno stesso metro di valutazione. E mi chiedo, ad esempio, perché non è stato citato anche il fatto che la banca CIS, ad esempio, è stata per lunghissimo tempo il main sponsor della festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana, forse anche delle feste di altre formazioni politiche. Io vi posso garantire che io non sto dicendo che questo sia un bene o sia un male, io sto dicendo che se vogliamo capire fino in fondo il rapporto che c'è tra i poteri forti e la politica, e certamente la Commissione magari potrà andare avanti quando guarderà anche le altre situazioni bancarie, ad esempio, io credo che se vogliamo capire bene fino in fondo il rapporto fra poteri forti e politica, non possiamo minimizzare e non possiamo agire per stereotipi o ancora di più trascegliere qual è in un dato momento il potere forte che va bene e qual è in un altro dato momento il potere forte che non va più bene. Allora, ripeto, credo che sia assolutamente la cosa più impopolare da dire in questo momento, ma io mi sento di dirlo. Mi sento di dirlo perché credo che delle persone che appunto hanno avuto una carriera politica e che si sono impegnate per il paese, è chiaro, un conto, attenzione bene, un conto è prendere dei soldi personalmente per il proprio interesse privato, particolare e per arricchirsi. Questa è una cosa indecorosa. Dall'altro lato, quando ci sono dei rapporti, come dicevo, di sponsorizzazione, bisogna capire intanto se è fatta in base alla legge, questo è il primo dato, cioè se è dichiarata, se è fatta in base alla legge, eccetera. E poi bisogna avere la forza, io credo che questo dovrebbe farlo magari il Parlamento, decidere di avere la forza di valutare se le sponsorizzazioni, lo dico per il futuro anche, a partiti politici sono accettabili oppure se non lo sono. Perché è chiaro che in una realtà piccola come la nostra poi i condizionamenti possono essere uno dietro l'altro e sempre più forti. Io credo che chi mai ha avuto nulla, lasciatemelo dire, chi mai ha avuto nulla è certamente libero di dire ciò che vuole. Dette queste cose che io credo possano essere prese dai commissari come il pensiero di chi l'ha voluta leggere tutta la relazione e di chi si è cimentato con quel testo che è certamente un testo complesso, alcune questioni. Io credo che il primo dato dell'analisi da fare è certamente quello storico, e quello storico c'è, cioè ad un certo punto il nostro paese ha deciso di diventare piazza finanziaria, cosa che non è negativa in sé, assolutamente, ma lo ha fatto senza presidi e lo ha fatto soprattutto senza immaginare un futuro, senza chiedersi che cosa sarebbe successo quando quel sistema sarebbe finito, sarebbe terminato. E lo ha fatto anche alimentando l'arroganza di certe persone che volevano imporre una linea al paese, concentrando peraltro su di sé molti poteri, che sono magari il potere, tra l'altro il più forte di tutti, quello del denaro. Io spero che il lavoro che procederà della Commissione potrà fare il quadro complessivo dei poteri forti della Repubblica di San Marino e dei contatti che non solo la politica ma la società civile della Repubblica ha avuto accettando un certo modo di fare, perché altrimenti vorrebbe dire cercare semplicemente un capro espiatorio per non trovare le soluzioni per il futuro, e io credo che questo la Commissione lo potrà fare. Allora, un altro tema, dicevo, oltre a quello storico, è quello contingente del rapporto fra la politica, da un lato, e la banca centrale, e tra la banca centrale e i soggetti vigilati dall'altro. Lasciatemi dire una cosa. Repubblica Futura e prima Alleanza Popolare e anche l'UPR non hanno assolutamente avuto un ruolo principale nella scelta di Grais quale presidente della Banca Centrale. E questo a me un po' dispiace, che la Commissione non abbia voluto rilevare, ad esempio, la contrarietà, le forti perplessità che Antonella Mularoni, all'interno di quel congresso di Stato 22. Che nominò Grais quale presidente, aveva espresso mettendole a verbale. Io lo ricordo bene perché ero capitano reggente e io avevo espresso le stesse perplessità, così nei pourparlers con i segretari di Stato di allora. Ci siamo ritrovati Grais in casa e da lì sono iniziate delle problematiche veramente molto consistenti. Pensate che il CCR che si è insediato, dopo solo un mese e mezzo, due mesi al massimo di governo, un mese e mezzo, si è trovato con la proposta di commissariamento di una banca sul tavolo. Pensate qual era la situazione nella quale ci trovavamo a lavorare. E poi tutto quello che è successo e che è ben presente a tutti noi. Allora noi ci siamo trovati ad operare con una situazione che era già in essere e che poi abbiamo cercato di raddrizzare, prima di comprendere e poi di raddrizzare in corsa. E qua qualcuno dirà molto facilmente: ma perché non li avete mandati via subito allora? Ecco, io prego tutti voi di pensare ad un'altra cosa. Quella campagna elettorale fu giocata su due visioni diverse. Da un lato c'era la visione dell'AQR e io ve lo dico ancora e con forza, io sono convinto che la visione dell'AQR, se fatta correttamente e realmente, fosse la visione giusta. E dall'altro c'era un'altra visione, quella della gestione degli NPL, che sostanzialmente venivano finanziati dallo Stato e rigestiti dalle banche. Ecco, io non credo che quella visione fosse migliore dell'altra. Vedete com'è complessa la situazione? Dicendo questo si dice che Grais era bravo? No, assolutamente. Dicendo questo si dice che si portava avanti un progetto nel quale noi abbiamo creduto, che era un progetto di fare chiarezza finalmente sul sistema bancario per sapere se poteva reggersi con le sue gambe o se erano necessari degli interventi da prendere molto velocemente. E allora dicevo, concentriamoci su Banca Centrale e i suoi rapporti con Banca CIS, perché scusatemi, ma io ho sentito delle ricostruzioni che, anche leggendo il testo e ancora di più leggendo il testo della relazione, secondo me non tornano. Cioè, torna quello che c'è scritto nel testo della relazione, ma non tornano alcune ricostruzioni che qualcuno ha fatto. Se avete la bontà di ascoltarmi un attimo, cerchiamo di ripercorrere l'iter dei controlli che sono stati fatti da Banca Centrale e poi dei rifinanziamenti che Banca Centrale ha fatto a Banca CIS a partire dal 2010, anzi prima Banca Partner e poi a Banca CIS. Nel 2010 si situa la prima ispezione, la famosa ispezione, diciamo così, di Caringi. Ecco, io credo che qua la situazione sia un pochino più complessa rispetto al semplice fatto Caringi è stato allontanato perché faceva l'ispezione in Banca CIS. Io non credo che sia così e l'abbiamo detto in maniera chiara. Tra l'altro ci sono almeno due aspetti che purtroppo non sono stati citati, che sono: A, il rischio per la Repubblica di San Marino di finire estromessa dal sistema dei pagamenti italiano, e dall'altro lato il fatto che eravamo appena sprofondati nella procedura rafforzata Moneyval, e anche il fatto, da non sottacere, che altre ispezioni in altri soggetti vigilati erano state fatte in quel momento. Quindi io non so se la questione di Caringi fosse un sistema di causa-effetto che vada ad inverare il teorema chi tocca CIS muore. Io questo non riesco a dirlo oggi, ricostruendo storicamente i fatti. Certo, lo si può pensare, da un lato, secondo me però c'era anche molto molto altro. Ma vedremo anche, andando avanti, che se è vero il detto chi tocca CIS muore, è anche vero il detto che in molti CIS non l'hanno voluta toccare. E lo ha detto ottimamente il consigliere Pasquale Valentini in apertura del dibattito, e ha fatto delle considerazioni che io condivido molto anche il consigliere Giulianelli. Cerco di spiegarmi andando avanti. Nel 2011 c'è la denuncia fatta in tribunale da parte di Giannini. La sentenza di quella denuncia non arriverà mai, sostanzialmente, perché il fascicolo affidato credo al commissario Morsiani fu prescritto nel 2015. Ma io mi chiedo, lasciamo da parte l'aspetto del tribunale, perché qua vedremo che ci sono sempre questi due aspetti che si incrociano, ma lasciamo perdere un attimo l'aspetto del tribunale. La Banca Centrale, dal 2011 al 2015, ha adottato dei provvedimenti di rigore nei confronti di Banca Partner? Li ha comminati? Sono stati eseguiti? Sapete che cosa è successo nel 2013, mi sembra, se non erro? Invece di comminare dei provvedimenti di rigore contro Banca Partner, nel 2013 è stato consentito e concesso, a seguito di una fusione bancaria, il famoso credito d'imposta. Il famoso credito d'imposta. Io lo ricordo bene perché in quella circostanza si litigò tantissimo in maggioranza, tantissimo. E c'erano alcuni strenui sostenitori, io oggi non voglio fare i nomi, non voglio assolutamente fare i nomi, alcuni di essi sono anche segretari di Stato, però questo lo voglio dire, erano strenui sostenitori della concessione del credito d'imposta senza limiti a Banca Partner, che andava a creare Banca CIS. Ecco, io credo che questo, sì, ho sbagliato la dicitura, io però credo che questo debba essere altrettanto valutato, perché se a seguito di un'ispezione partita nel 2010 addirittura si fanno delle risultanze di quell'ispezione, poi che cosa succede? Che a quella banca viene concesso di fondersi con un'altra con in più il premio del credito d'imposta. Poi arriviamo all'altra ispezione, quella del 2015, 16 novembre 2015, 8 marzo 2016. Qua l'ho studiata, l'ho guardata bene questa sequenza e si vede in maniera molto chiara che il 5 maggio viene adottato il verbale ispettivo, il 6 maggio c'è una riunione con la dirigenza di CIS nel quale la vigilanza affronta la tematica e si vede questo atteggiamento assolutamente strano ed irrituale, anzi forse anche di più, di Savorelli, che cerca in qualche modo di accomodare la questione. Bene, si arriva al 12 maggio e cosa succede il 12 maggio 2016? Succede che il coordinamento della vigilanza, che è composto da Savorelli e da tante altre persone però, sammarinesi, cosa fa? Accetta la linea Savorelli, lo dice chiaramente la Commissione, accetta la linea Savorelli e viene vergata una lettera che sostanzialmente concede a Banca CIS ulteriore tempo. Ecco signori, io credo che nella storia della Banca Centrale, dopo lo dirò, ci siano tante persone che si sono comportate non bene, ma di più. In questo caso, ad esempio, ci sarà poi la rinuncia, dopo solo un mese, del dottor Cherubini, proprio non d'accordo con quella decisione. Ma questo non è sufficiente, perché si arriva al 2018, dopo, in quello che viene chiamato il vero e proprio pozzo senza fondo. Allora signori, io non credo che sia il caso di dare la colpa sempre a uno, all'altro, c'è sempre un uomo nero in Banca Centrale che dovrebbe essere quello che fa gli interessi di qualcun altro. Io credo che il problema sia effettivamente sistemico, e questo la relazione l'ha segnalato. Cosa succede? 14 milioni a Banca CIS nel febbraio del 2018, poi in maggio si arriva ad un'altra concessione, un rinnovo di concessione di liquidità, e poi si arriva al fatidico episodio di luglio 2018, nel quale, guardate, c'era un consiglio direttivo che è simile a quello che vediamo oggi, è una presidenza che è simile a quella che vediamo oggi, anzi la stessa di Banca Centrale, nel quale addirittura per riuscire a dare i soldi a Banca CIS si deve tornare ex post nel Condir e cambiare un verbale. Sapete perché? Perché quelle persone che sono state tante criticate, che erano nel CCR, si sono rifiutati di dare i soldi a Banca CIS, rifiutando di dare una ratifica a ciò che la Banca Centrale aveva deciso. Ma quei soldi partono lo stesso. Io ancora oggi voglio sapere perché quei soldi sono partiti. Io ancora oggi voglio sapere di chi è la responsabilità di aver dato quei soldi, che sono 8,5 milioni dei sammarinesi. Non solo, si arriva a novembre. A novembre una nuova concessione di liquidità, una nuova concessione di liquidità a Banca CIS. E sapete qual è il paradosso più grande di tutti? Che nel nostro sistema Banca CIS, sapete da chi è stata chiusa? Uno si dirà dalla Banca Centrale. No, no, Banca CIS è stata chiusa dal commissario della legge Morsiani, che ha compiuto un arresto, e dal comitato gestore dei fondi pensione, che ha ritirato 20 milioni. Questa è la realtà, questa è la realtà. Dopodiché addirittura è stato richiesto alla banca dallo stesso CIS di essere commissariato a Banca Centrale. Allora, ci sono a mio avviso dei seri problemi sistemici che sono stati rilevati, lasciatemelo citare, sono stati rilevati dalla stessa Commissione, quando a pagina 174 dice: va notato che proprio in maggio si è insediata la nuova presidente di Banca Centrale, Katia Tomasetti. Il Convir prende atto della comunicazione del direttore generale e delibera il rinnovo del prestito. La presidente decide però di sottoporre la concessione alla ratifica da parte dell'assemblea dei soci. Questo è maggio, prima tranche di soldi che compete alla presidenza di Katia Tomasetti, nella quale si cerca la ratifica dell'assemblea dei soci. La commissione commenta: in questo modo si ingenera una vera e propria catena che rende incomprensibile di chi sia la responsabilità della decisione. È il Covig, è il Condir, l'assemblea dei soci, il CCR, come si vedrà più avanti, a dover decidere sulla concessione di linee di liquidità. E in questo sistema si perdono le responsabilità, perché ciascuno cerca di scaricare la colpa sull'ultimo che arriva, che guarda caso è sempre la politica. Scusatemi se io lo dico, ma io credo che a volte qualcuno abbia dimostrato di saper essere molto peggio della politica. Scusate se arrivo a queste considerazioni. Ma in Banca Centrale ci sono state anche persone che hanno saputo tenere la schiena dritta, la schiena dritta, e che appartengono o meglio sono state espresse all'interno della Banca Centrale da varie formazioni politiche, e io credo sia un merito riconoscerlo. Il consigliere Nicola Cavalli, il consigliere Mancini, il consigliere Mazza, il consigliere Luca Ghiotti, che non ha votato la nomina di Savorelli. E poi Teresa Zonzini, che ha messo a repentaglio il suo posto andando anticipatamente in pensione dopo non aver accettato quello che gli era stato richiesto, cioè la modificazione di un verbale ex post, e poi il dipendente omissis, purtroppo pare essere una signora, che fu l'unica a prendere di petto Siotto dicendogli chiaramente che l'operazione Demeter non si poteva fare. Ecco, io non la conosco, non so chi sia. Queste sono persone che sono riuscite a fare né più né meno del loro dovere, che è una cosa che sembra tanto eccezionale. Per il resto, invece, scaricabarile, responsabilità di nessuno, anzi, cercare di dare sempre la responsabilità a chi magari prende molto meno, è molto più precario, cioè la politica, ma tanto si può assumere quelle responsabilità. Ecco, questo, signori, è il sistema che ci ha portato dove siamo, perché vi ho fatto una cronistoria di 10 anni, questo è il sistema che ci ha portato dove siamo e che credo, se non riusciremo a cambiare, farà sempre più danni alla Repubblica di San Marino. Allora, cosa emerge in definitiva da questa relazione? Cosa emerge? Emerge che è vero, c'è stata un'infiltrazione terribile all'interno del nostro sistema che, e sono grato alla Commissione di riconoscerlo, se non fossimo riusciti a fermare, tardivamente, sì, probabilmente tardivamente, ma se non fossimo riusciti a fermare ci avrebbe distrutto. Voglio citare, concludendo, il parere che ha dato sull'intera vicenda CIS il professor Sesta, Internal Audit di Banca Centrale, il quale ha detto: emerge un dato, qua siamo nel 2018, è già alla fine della storia di Banca CIS, emerge un dato, cambiano le banche centrali ma il modus operandi non cambia e non c'è nessuna interruzione nella concessione di liquidità a CIS, nemmeno con i cambi dei vertici della banca centrale. Moretti e Mazzeo, infatti, a quella data non erano più in banca centrale. Nella relazione del SOVIG del 18 ottobre, continua Sesta, a firma di Omissis, si legge: impossibilità di CIS di fornire garanzie e il COVID, a fronte di questa relazione, avrebbe dovuto sospendere la linea di credito. Si sarebbero risparmiati 5 milioni di euro. Sulla base di tutto quello che stava venendo fuori, io ho depositato gli accertamenti il 23 ottobre 2018. Gli elementi c'erano per una valutazione attenta. Per me non c'era niente più da capire. Non era bastato cambiare le persone. Definire una liquidazione richiede coraggio politico e onestà intellettuale. Alla fine si sono ottenuti gli stessi danni che si volevano evitare, però pagando una montagna di soldi. E questo è finita. E questo l'ha detto l'internal audit della Banca Centrale. Allora, io credo che dobbiamo riprendere le conclusioni di questa relazione. Credo che dobbiamo abbandonare le ipocrisie o gli scontri fratricidi di chi è sempre pronto a puntare il dito contro l'altro, cosa che forse ci ha fatto molto molto male anche nella passata legislatura. E dobbiamo decidere veramente che tipo di banca centrale vogliamo, che tipo di sistemi di controlli vogliamo, che tipo di sistema bancario e finanziario vogliamo. Se non saremo in grado di fare questo, e siamo già in una situazione di totale e di estrema emergenza, credo che veramente per il nostro Paese non ci saranno possibilità e non ci saranno speranze di poter andare avanti. Tralascio, eccellenza, tanti altri fatti sui quali mi sarei voluto dilungare in commenti e magari mi riserverò poi il tempo di intervenire nelle repliche. Grazie.